ad alta voce. Pier Francesco Favino legge Jack London.
Il silenzio bianco. See the sky about to rain. Broken clouds and rain. Carmen non dura più di due giorni. Mason sputò un pezzo di ghiaccio guardando con tristezza la povera bestia. Poi si mise la zampa in bocca e continuò a rimuovere il ghiaccio che si era formato tra le dita. Non ho mai visto un cane con un nome pretenzioso che valesse un fico secco, disse, terminando l'operazione e spingendo la bestia da un lato. Si consumano e muoiono sotto il peso delle responsabilità. Hai mai avuto grane da uno con un nome decente come Cassiar, Siwash o Husky? No, signore. Guarda Shukum, per esempio. Opla! Lo sparuto animale saltò su con un guizzo e i suoi denti bianchi mancarono per un pelo la gola di Mason. Ah sì, eh? Un violento colpo giusto in mezzo alle orecchie con l'estremità della frusta e l'animale finì lungo disteso nella neve. Tutto tremante, una bava gialla alla bocca. Dicevo, guarda Shukum. Lui sì che è un duro. Scommetto che si mangia Carmen nel giro di una settimana. Io invece scommetto un'altra cosa, replicò Malemute Kid, rigirando il pane ghiacciato messo davanti al fuoco a scongelare. Ci mangeremo Shukum prima della fine del viaggio. Tu che ne pensi, Ruth? La giovane indiana preparò il caffè con un pezzo di ghiaccio. Spostò lo sguardo da Malemute Kid a suo marito, poi ai cani, ma non rispose. Appariva talmente ovvio che non era necessario farlo. 300 chilometri di terreno vergine davanti, con 6 giorni scarsi di provviste per loro e niente per i cani, non lasciavano alternative. I due uomini e la donna si strinsero attorno al fuoco e diedero inizio al magro pasto. Poiché si trattava solo di una breve sosta per mangiare, i cani erano rimasti attaccati alla slitta e guardavano invidiosi ogni boccone. «Da domani niente più pranzo», disse Malemute Kid, «e dobbiamo tenere bene d'occhio i cani, stanno diventando cattivi. Non ci mettono molto a farsi fuori null'altro se gli capita l'occasione». «E dire che sono stato rettore a Epworth e ho insegnato a una scuola domenicale». Dopo questa frase del tutto irrilevante, Mason cadde in sognante contemplazione dei suoi mocassini fumanti, ma fu ridestato da Ruth che gli stava riempiendo la tazza. «Grazie a Dio abbiamo tonnellate di tè. L'ho visto crescere giù in Tennessee. Cosa non darei per avere una bella pagnotta calda di pane di gran turco? Non preoccuparti, Ruth. Non farai la fame ancora per molto. E non porterai più i mocassini». A queste parole il volto della donna si rischiarò e gli occhi le brillarono d'amore per il suo signore bianco, il primo bianco che avesse conosciuto e il primo uomo che avesse visto trattare una donna come qualcosa di meglio di un semplice animale o di una bestia da soma. «Sì, Ruth», proseguì il marito, ricorrendo al gergo speciale che usavano per comunicare, «aspetta che arriviamo al fuori. Prenderemo la canoa dell'uomo bianco e andremo all'acqua salata. Sì, acqua cattiva, acqua agitata, grandi montagne ballano su e giù tutto il tempo. Tanto grandi, lontane, lontane. Si viaggia 10 sonni, 20 sonni, 40 sonni. Le mostrò i giorni sulle dita. Tutto il tempo acqua, acqua cattiva, poi si arriva al grande villaggio. Tanta gente, quante le zanzare dell'ultima estate, capanne altissime, 10-20 pini. Hius Kokum. Fantastico. Gli mancarono le parole. Lanciò un'occhiata implorante a Malemute Kid e poi, a gesti, pose faticosamente uno sull'altro i 20 pini. Malemute Kid sorrise con un gaio cinismo, ma gli occhi di Ruth erano completamente spalancati, pieni di meraviglia e di piacere. Credeva quasi che stesse scherzando, e una tale condiscendenza rallegrava il cuore della povera donna. E poi si entra in una scatola e, op, si sale. Lanciò in aria la tazza vuota per illustrare il concetto e, riafferrandola al volo, urlò e, pam, di nuovo giù. Oh, i grandi stregoni. Tu vai a Fort Yukon e io vado ad Arctic City. 25 sonni. Grande filo, tutto il tempo, io prendo il filo, dico pronto Ruth, come stai? E tu dici, sei tu marito mio buono? Io dico sì, e tu dici, non posso fare il pane, non c'è più lievito. E allora io dico, guarda nel nascondiglio, sotto il pavimento, ciao. Tu guardi e trovi un mucchio di lievito. Tutto il tempo, tu Fort Yukon, io Arctic City. Ah, i grandi stregoni. Ruth sorrise così ingenuamente a quel racconto fiabesco che i due uomini scoppiarono a ridere. Una lite fra cani pose fine alle meraviglie del fuori. E quando i ringhiosi combattenti vennero separati, lei aveva già legato le slitte e tutto era pronto per il viaggio.
Forza, Baldi, dai! Avanti, andiamo!
Mason lavorava abilmente di frusta e mentre i cani mugolavano a testa bassa nei finimenti, mise in moto con una spinta la slitta di testa. Seguiva Ruth con la seconda muta, mentre Malemute Kid, che l'aveva aiutata a partire, stava alla retroguardia. Era un omone robusto, capace di abbattere un bue con un sol colpo, ma non aveva il coraggio di frustare i poveri cani ed era indulgente come raramente capita a un guidatore di slitte, anzi, quasi piangeva la miseria della loro condizione. «Andiamo, forza, mie povere bestie dalle zampe dolenti», mormorò, dopo numerosi tentativi falliti di avviare il carico. Ma la sua pazienza fu alla fine ricompensata e, pur guaendo di dolore, i cani si affrettarono a raggiungere i compagni. Niente più conversazione, la durezza della pista non consente simili diversivi, non esiste fatica più estenuante di quella delle piste nelle terre del nord. Beato chi supera una giornata di viaggio, sia pure su un sentiero già battuto al solo prezzo del silenzio. E nulla è più logorante che aprirsi una nuova pista. A ogni passo, la grande racchetta sprofonda finché la neve arriva alle ginocchia, poi va tirata su perfettamente dritta, perché persino una semplice deviazione di un paio di centimetri non può che causare un disastro. La racchetta va tirata su fino a sfiorare la superficie, portata in avanti e affondata di nuovo, dopodiché l'altro piede può avanzare di mezzo metro. Chiunque provi questo esercizio per la prima volta, seppure riesce a non avvicinare pericolosamente le racchette e a rimanere in piedi, rinuncerà esausto dopo 100 metri. Chiunque riesca a non intralciare l'avanzata dei cani per una giornata intera ha tutto il diritto di infilarsi nel suo sacco a pelo con la coscienza a posto e un orgoglio che va al di là di ogni comprensione. E chi viaggia per 20 sonni sulla lunga pista è senz'altro un uomo che gli dèi possono invidiare. Il pomeriggio passava e sotto l'incubo del silenzio bianco i taciti viaggiatori si piegavano alla loro fatica. La natura ha molti espedienti per convincere l'uomo dei suoi limiti, l'incessante scorrere delle correnti, la furia del temporale, il sussulto del terremoto, il lungo boato dell'artiglieria del cielo, ma il più tremendo, il più sconvolgente, è l'assoluta immobilità del silenzio bianco. Ogni movimento cessa, il cielo è limpido, l'aria tersa. Il più lieve bisbiglio sembra sacrilego e l'uomo diventa pavido, terrorizzato dal suono della sua stessa voce, unica particella di vita in movimento nelle spettrali distese di un mondo morto, trema di fronte alla sua audacia, capisce di essere un verme e nulla più. Strani pensieri si affacciano alla mente, non invocati, e il mistero di tutto il creato lotta per esprimersi, e allora lo assale la paura della morte, di Dio, dell'universo, la speranza della resurrezione e della vita eterna, l'anelito all'immortalità, il vano sforzo dell'essenza imprigionata. È allora, semmai, che l'uomo cammina solo con Dio.
I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old.
Così trascorse il giorno. Il fiume si piegava in una larga ansa e Mason diresse la sua muta verso la scorciatoia attraverso la stretta lingua di terra. Ma di fronte al ripido argine i cani si arrestarono titubanti. A più riprese scivolarono indietro, nonostante Ruth e Malemute Kid spingessero la slitta. Poi si concentrarono in un ultimo sforzo congiunto. Le povere bestie, indebolite dalla fame, ce la misero tutta. La slitta si teneva in equilibrio precario sulla sommità dell'argine, ma il cane di testa trascinò a destra la fila di cani che lo seguivano, inciampando nelle racchette di Mason. Il risultato fu disastroso. Mason finì per terra. Uno dei cani cadde impigliato nei finimenti e la slitta rotolò indietro, trascinandosi tutto appresso. Splash! La frusta si abbatté selvaggiamente sui cani, soprattutto su quello che era caduto.
«Lascia perdere, Mason!» implorò Malemute Kid. «La povera bestia non si regge in piedi, aspetta! Attacchiamo la mia muta!»
Mason trattenne deliberatamente il braccio finché l'amico ebbe pronunciato l'ultima parola. Poi la frusta sibilò ancora una volta, arrotolandosi attorno al corpo del colpevole. Carmen, poiché di Carmen si trattava, si accucciò terrorizzata nella neve, guaì pietosamente e arrotolò su un fianco. Fu un momento tragico. Un penoso incidente della traversata, un cane morente, due compagni infuriati. Ruth volse lo sguardo preoccupata dall'uno all'altro. Ma Malemute Kid si trattenne. Con gli occhi carichi di rimprovero si piegò sul cane e tagliò i finimenti. Nessuno fiatò. Le mute vennero accoppiate e la difficoltà superata. Le slitte ripresero ad andare, mentre il cane morente si trascinava dietro a fatica. Finché un animale è in grado di camminare, non gli si dà il colpo di grazia. Gli si concede un'ultima possibilità, arrivare fino all'accampamento con la speranza che sia stato ucciso un alce. Già pentito del suo gesto di collera, ma troppo testardo per scusarsi, Mason procedeva faticosamente alla testa della processione, senza nemmeno immaginare il pericolo che ingombeva su di lui. Si aprirono una strada attraverso il fondo valle riparato da una fitta foresta. A una quindicina di metri dalla pista si ergeva un pino maestoso. Stava lì da secoli, e da secoli il destino lo teneva pronto per quest'ora. Lo stesso destino che aveva decretato la fine di Mason. Si chinò per allacciarsi una scarpa, le slitte si fermarono e i cani si lasciarono andare nella neve senza un gemito. C'era una strana quiete, quasi soprannaturale. Non un respiro animava la foresta incrostata di ghiaccio. Il freddo e il silenzio avevano gelato il cuore e percosso le tremule labbra della natura. Nell'aria ebbero un sospiro. Più che udirlo, lo percepirono. Come una premonizione di movimento in un vuoto immobile. Poi, il grande albero, affaticato dal peso degli anni e della neve, recitò la sua ultima parte nella tragedia della vita. Mason udì i primi scricchiolii e cercò di porsi in salvo, ma ancora non si era rimesso in piedi che fu colpito in pieno, su una spalla. Il pericolo imprevisto, la morte repentina. Quante volte Malemute Kid si era trovato ad affrontarli. Gli aghi di pino non avevano ancora finito di vibrare che già lui dava ordini ed entrava in azione. Né d'altra parte la giovane indiana svenne o si abbandonò a inutili lamenti, come avrebbero fatto molte sue sorelle bianche. Al suo ordine si appoggiò con tutto il peso del corpo all'estremità di una leva improvvisata, alleggerendo la pressione dell'albero, e rimase a sentire i gemiti del marito mentre Malemute Kid aggrediva l'albero con l'accetta. L'acciaio risuonava allegro, penetrando nel tronco gelato. Ogni colpo era accompagnato da un respiro forzato e dallo del boscaiolo. Alla fine, Kid adagiò sulla neve quella cosa penosa che una volta era un uomo. Ma ancor più terribile della sofferenza del compagno era la muta angoscia dipinta sul volto della donna. L'espressione incredula in cui si mescolavano speranza e disperazione, si scambiarono poche parole, quelli del nord imparano presto la futilità delle parole e l'inestimabile valore dei fatti. A una temperatura di 50 gradi sotto zero un uomo non può giacere per molti minuti nella neve e sopravvivere. Furono quindi tagliati i finimenti della slitta e il ferito, avvolto nelle pelli, venne sistemato su un giaciglio di rami. Davanti a lui crepitava un fuoco acceso con il legno dell'albero che aveva provocato l'incidente. Dietro e in parte al di sopra gli venne steso un primitivo riparo, un pezzo di tela che catturava il calore e glielo rimandava indietro, un trucco che conosce solo chi studia la fisica alla sorgente. Chi ha condiviso il letto con la morte sa quando la sua ora è suonata. Le condizioni di Mason erano disperate. Bastava un'occhiata a capirlo, aveva il braccio, la gamba destra e la schiena rotti, la parte inferiore del corpo paralizzata dalla vita in giù e con ogni probabilità gravi lesioni interne. Qualche raro lamento era il suo unico segno di vita. Nessuna speranza. Niente da fare. La notte impietosa avanzava furtiva e lenta su Ruth, chiusa nel disperato stoicismo della sua razza e su Malemute Kid, aggiungendo nuove rughe alla sua faccia di bronzo. In fin dei conti Mason era quello che soffriva di meno, perché era tornato nel Tennessee orientale, sulle Great Smoky Mountains, e riviveva scene della sua infanzia. Più patetica di tutto era la melodia del dialetto del sud, da lungo tempo dimenticato. Delirava di nuotate nelle marrane, caccia al procione e furti di meloni. Era arabo per Ruth, ma chi capiva e si sentiva come può sentirsi solo chi per anni sia stato tagliato fuori da tutto ciò che significa civiltà. Al mattino il ferito riprese conoscenza e Malemute Kid si chinò su di lui per afferrare i suoi bisbigli. «Ricordi quando ci incontrammo sul Tanana, 4 anni fa, per la corsa sul ghiaccio? Non mi importava tanto di lei, allora. Era carina, certo, la cosa era eccitante, ma sai, ci ho pensato molto, è stata una buona moglie, sempre al mio fianco nei momenti difficili. E nel commercio nessuno la batte. Ti ricordi quando affrontò le rapide di Muskhorn per tirarci giù da quella roccia, mentre le pallottole frustavano l'acqua come grandine? E il periodo della carestia a Nuclucchietu, o quando correva sul fiume ghiacciato per portare le notizie? Sì, è stata una buona moglie, meglio dell'altra. Non lo sapevi? Non te l'avevo mai detto. Beh, ci avevo già provato una volta giù negli Stati Uniti, sono qui per questo. Eravamo pure cresciuti insieme, sono andato via per darle la possibilità di ottenere il divorzio. L'ha avuto. Ma questo non ha niente a che vedere con Ruth. Avevo pensato di levare le tende e dirigermi verso il fuori l'anno prossimo, solo lei e io, ma è troppo tardi. Non rispedirla dalla sua gente, Kid. È troppo duro per una donna tornare indietro. Pensa, quasi 4 anni a bacon, fagioli, farina e frutta secca, e poi tornare al pesce e al caribù. Non sarebbe un bene per lei aver vissuto a modo nostro, vedere che è migliore del suo e tornare dalla sua gente. Prenditi cura di lei, Kid, perché non... Ma no, tu le hai sempre evitate e non mi hai mai detto perché sei venuto qua giù. Sii gentile con lei e rimandala negli Stati Uniti al più presto, ma sistema le cose in modo che possa sempre tornare indietro, potrebbe venirle la nostalgia. E il bambino? Ci ha uniti molto, Kid. Spero solo che sia un maschio. Pensa, carne della mia carne, Kid. Non deve fermarsi in questo paese. E se è una femmina... No, non può essere. Vendi le mie pelli, renderanno almeno $5,000 e ne ho investiti molti di più con la compagnia. E occupati dei miei interessi. Fagli ricevere una buona istruzione e Kid, soprattutto, non farlo tornare qua giù. Questo paese non è fatto per i bianchi. Sono un uomo finito, Kid. 3 o 4 sonni al massimo, tu devi andare avanti. Devi andare avanti. Ricordati, è mia moglie. È mio figlio. Oddio, speriamo che sia maschio. Non puoi restarmi vicino, sono un uomo morto. Esigo che tu vada avanti. Dammi 3 giorni, implorò Malemute Kid. Forse migliori, può succedere qualche cosa. No,
Solo 3 giorni. Devi proseguire. 2 giorni. Sono mia moglie e mio figlio, Kid. Tu non lo chiederesti. 1 giorno. No. Ti ordino solo 1 giorno. Possiamo farcela con il cibo e poi potrai imbattermi in un alce. Va bene, 1 giorno, ma non 1 minuto di più. E Kid, non lasciarmi solo ad affrontarla. Basterà un colpo. Premere 1 volta il grilletto. Mi capisci? Pensaci. Pensaci. Carne della mia carne. E non vivrò abbastanza per vederlo. Mandami Ruth, voglio salutarla e dirle che deve pensare al bambino e non aspettare la mia morte. Potrebbe rifiutarsi di seguirti se non glielo dico io. Arrivederci, vecchio mio. Arrivederci. Kid, senti, scava un buco vicino alla frana. In una sola palata di terra ho trovato oro per 40 centesimi. E Kid? Kid si piegò di più per afferrare le ultime fioche parole del moribondo, la resa del suo orgoglio. Mi dispiace per... sai... per Carmen. Lasciando la giovane donna in lacrime accanto al suo uomo, Malemute Kid si infilò il parca e le racchette, mise il fucile sotto il braccio e si inoltrò nella foresta. Non era un novizio. Conosceva la dura vita del nord, ma non gli era mai capitato di affrontare un così arduo dilemma. In astratto si trattava di una questione semplice, matematica. La possibile salvezza di 3 vite contro 1 condannata. Eppure esitava. 5 anni fianco a fianco su fiumi e su piste, in accampamenti e miniere, affrontando la morte in 1000 battaglie, inondazioni, carestie, avevano stretto le maglie della loro amicizia. Così forte era il loro legame che, quando era comparsa Ruth, aveva spesso nutrito nei suoi confronti un vago sentimento di gelosia, e ora doveva spezzare questo legame con le sue stesse mani. Aveva pregato che comparisse un alce, soltanto uno, ma sembrava che tutta la selvaggina avesse abbandonato la foresta, e la sera, abbattuto ed esausto, si incamminò lentamente verso il campo con le mani vuote e il cuore pesante. Sentendo il ringhio dei cani e le grida di Ruth, affrettò il passo. Arrivò di corsa e vide la giovane donna circondata dalla muta di cani inferociti che cercava di difendersi menando colpi con l'accetta. I cani avevano violato la ferrea regola dei padroni e si erano fiondati sulle scorte. Si tuffò nella mischia con il fucile rovesciato e l'antico gioco della selezione naturale si consumò con tutta la spietatezza del suo ambiente primordiale. Fucile e accetta andavano su e giù, centravano o mancavano il colpo con monotona regolarità. Agili corpi guizzavano con occhi selvaggi e fauci spalancate, e l'uomo e la bestia lottarono per la supremazia fino alla più aspra conclusione. Poi gli animali battuti si allontanarono dal fuoco strisciando, leccandosi le ferite, ululando il loro dolore alle stelle. Tutta la riserva di salmone affumicato era stata divorata. Restavano forse 1 paio di chili di farina per affrontare i 300 chilometri di distesa deserta. Ruth tornò dal marito mentre Malemute Kid faceva a pezzi il corpo ancora caldo di uno dei cani a cui avevano fracassato il cranio con l'accetta. Ogni porzione fu accuratamente messa da parte, eccetto la pelle e l'interiore. Queste ultime vennero gettate a quelli che fino a un momento prima erano stati i suoi compagni. Con il mattino sopravvennero nuove difficoltà. Gli animali cominciarono ad aggredirsi l'un l'altro. Carmen, che rimaneva tenacemente aggrappata al suo esile filo di vita, venne uccisa dal branco. La frusta non aveva il minimo effetto. I cani si accucciavano e guaivano sotto i colpi, ma non si dispersero finché anche l'ultimo pezzetto del disgraziato animale non scomparve. Ossa, pelle, peli, tutto. Malemute Kid continuava a lavorare, prestando orecchio a Mason, che di nuovo in Tennessee teneva discorsi sconnessi e dispensava consigli deliranti agli amici di un tempo. Lavorava in fretta. E Ruth lo osservava mentre, con l'aiuto dei pini che si ergevano lì vicino, faceva un nascondiglio simile a quelli usati talvolta dai cacciatori per difendere la carne dai ghiottoni e dai cani. Piegò, una verso l'altra, le cime di 2 pini piccoli, avvicinandole al suolo e assicurandole con cinghie di pelle d'alce. Poi, a forza di percosse, ricondusse i cani all'obbedienza e li legò a 2 delle slitte che caricò con tutti i loro averi,
a eccezione delle pelli che avvolgevano Mason. Queste ultime le serrò strettamente attorno al corpo dell'amico, fissandone le due estremità ai pini piegati. Un solo colpo del suo coltello da cacciatore, e il corpo sarebbe stato sparato in aria. Ruth aveva ricevuto le ultime volontà del marito senza discutere. Povera ragazza, aveva imparato bene la lezione dell'obbedienza. Fin da piccola si era sottomessa e aveva visto tutte le donne sottomettersi ai signori della creazione, e non le era sembrato nella natura delle cose che una donna potesse opporre resistenza. Kid le concesse un ultimo momento di dolore quando baciò il marito, abitudine sconosciuta al suo popolo. Poi la condusse verso la prima slitta e la aiutò a infilarsi le racchette. Ciecamente, istintivamente, la donna afferrò il timone e la frusta e ordinò ai cani di riprendere la pista. Poi Kid tornò da Mason, che era caduto in coma, e restò ancora a lungo accovacciato vicino al fuoco, aspettando, sperando, pregando che il compagno morisse. Non è un piacere ritrovarsi soli in compagnia di pensieri lugubri nel silenzio bianco. Il silenzio delle tenebre è clemente, avvolge come un manto protettivo e infonde innumerevoli, impalpabili simpatie, ma è il luminoso silenzio bianco, chiaro e freddo sotto cieli d'acciaio, è spietato. Passarono una, due ore e l'uomo non moriva. A mezzogiorno il sole, senza levare il suo cerchio al di sopra dell'orizzonte, lanciò un obliquo bagliore di fuoco nel cielo e subito si ritirò. Malemute Kid si alzò e si avvicinò al compagno. Si guardò attorno. Il silenzio bianco sembrava ghignare. E lui fu invaso da una grande paura. Ci fu un colpo secco. Mason schizzò via nel suo sepolcro aereo e Malemute Kid lanciò i cani al galoppo sfrenato nella neve. See the sky about to rain. Broken clouds and rain.
Pier Francesco Favino ha letto Jack London, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it